Allora speriamo di riuscire a trasmettere perché abbiamo problemi con l'audio e non siamo capaci di risolverli. Certo. Stavo dicendo che in questo incontro cercheremo di fare come una sintesi, puntualizzando alcuni punti, e anche faremo riferimento all'esperienza spirituale dei santi, in particolare di una santa, che ci introdurrà in una particolare preghiera da lei vissuta. Prenderemo dagli scritti del beato Giovanni Rosbrock e dagli scritti di Santa Gertrude la Grande, di cui vi ho dato qualcosa, però non quello, quando è il momento vi dirò di prenderlo. Allora parliamo dell'articolo 3 della quarta parte del Catechismo, che parla della preghiera nel tempo della Chiesa, e nei primi numeri 263-264 ci mostra come la Chiesa vive di preghiera, come nell'esperienza della Chiesa primitiva si pregasse ed era l'esperienza normale, comune dei cristiani, quello di pregare. Ma veniamo al numero 2624, ci dice appunto che cita gli atti in quel passo da noi conosciuto, no? I cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, erano assidui. E poi è importante puntualizzare il numero 2625, dove dice quali sono queste preghiere con cui viveva la Chiesa primitiva. Allora, le preghiere sono prima di tutto quelli che i fedeli ascoltano e leggono nelle scritture. Ecco, quindi è importante comprendere che la Chiesa ha sperimentato la vita di preghiera innanzitutto come vita di riflesso di una lettura, di un ascolto della parola di Dio, dove sono mostrate molte preghiere, dove insieme con le storie dei vari libri e gli oracoli dei vari profeti ci sono molte preghiere, al di là di quel libro che è fatto tutto di preghiera, che sono i Salmi. Allora, da come si nutriva la Chiesa primitiva? Si nutriva di Bibbia. Dalla Bibbia sgorgava la propria preghiera, e questo è bello, no? La Bibbia è la prima maestra, la Sacra Scrittura è la prima maestra della preghiera. Poi dice specialmente il libro dei Salmi, perché il libro dei Salmi è proprio, sarebbe il, come quando la suora vi dice prendete il libro dei canti, il numero 5, lì erano i canti che facevano nel Tempio, e quindi sono tutti preghiere del popolo santo di Dio. Qualcuno in questi giorni ha mostrato la sua difficoltà alle volte che ci sono nel leggere, nel pregare con i Salmi, perché esprimendo la preghiera circostanziata di alcune persone che in un determinato momento hanno pregato e hanno stilato quella preghiera in conformità al loro stato d'animo, bisogna entrare nello stato d'animo del salmista, bisogna entrare nel cuore del salmista, e non è sempre facile, però è molto bello quando ci si riesce, no? Entrare nel cuore del salmista, tenendo presente che i salmi vanno letti in Cristo che li ha portati a compimento, in Cristo l'uomo nuovo, in Cristo in cui che ha preso su di sé tutta la sofferenza dell'umanità, tutto il peso e la limitatezza dell'umanità, e l'ha portato alla gloria. E quindi ogni volta che io leggo un salmo devo saperlo leggere in riferimento al Cristo, è sempre la voce di Cristo che si eleva in quel salmo. Poi dice a partire da Cristo, lo Spirito Santo che in tal modo ricorda Cristo alla sua Chiesa orante, la conduce anche alla verità tutta intera e suscita nuove formulazioni, le quali esprimeranno l'insondabile mistero di Cristo che opera nella vita, nei sacramenti, nella missione della sua Chiesa. E quindi sta dicendo che attraverso la lettura dei Salmi poi lo Spirito del Cristo susciterà nel cuore dell'orante altre preghiere, altre invocazioni che risuonano nel suo cuore. E queste, poi dice, queste formulazioni si svilupperanno nelle grandi tradizioni liturgiche e spirituali. Le grandi tradizioni liturgiche e spirituali. Quindi queste preghiere nate nel cuore dei credenti, poi sono state, come si dice, incanalate vitalmente nelle liturgie antiche. E quindi nei libri liturgici noi troviamo una fonte, una sorgente immensa di pascolo per la nostra preghiera, di sorgenti per la nostra preghiera, e sia per quanto riguarda i libri di liturgia antica, ci sono certi inni, certe preghiere liturgiche, certe preghiere eucaristiche antiche che sono stupende, sono bellissime, ma senza andare a cercare nella biblioteca queste preghiere o nei libri di patrologia, il nostro stesso messale che racchiude questa tradizione e la porta ai nostri giorni è ricca di stimoli per la nostra preghiera. Ed è molto bello vedere anche come oggi molte persone pregano con il messalino ogni giorno, meditazione o contemplazione, si fermano in preghiera sulla parola di quel giorno, però forse ancora sono poche quelle persone che pregano anche sui testi liturgici. Ad esempio la domenica, quando noi andiamo a celebrare la messa, soprattutto con la riforma liturgica in cui sono stati messi nuovi testi, abbiamo una ricchezza incredibile per la nostra preghiera, no? Nelle preghiere di colletta, ad esempio, nei prefazzi, abbiamo veramente una sorgente grande, nei canoni eucaristici. Sarebbe bene, non dico tutti i giorni, ma ogni tanto, no, prendere come spunto della preghiera qualche parte della liturgia. Ad esempio la preghiera eucaristica quarta è stupenda, che poi queste preghiere eucaristiche liturgiche meditate ci fanno comprendere, entrare di più nella comprensione di quello che noi celebriamo nella messa. Ad esempio la grande preghiera, la quarta preghiera, a un certo punto prima dell'epiclesi, l'epiclesi sarebbe l'invocazione dello Spirito sulle oblate, le oblate sono le offerte, il pane e il vino, quindi capite anche il senso della parola oblati, oblate, sono dire offerti. Dice, dopo una introduzione stupenda in cui si parla di questo amore di Dio che non abbandona mai l'uomo, poi dice: e perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo. No? Perché noi non viviamo più per noi, perché ci è stato mandato lo Spirito? Perché noi non viviamo più per noi stessi, ma per Lui. Fermati in preghiera a gustare la forza di questa affermazione. Ma soprattutto dopo la consacrazione, c'è l'offertorio. In genere noi chiamiamo offertorio la presentazione dei doni, ma non è esatto. Quella è la presentazione dei doni. L'offertorio della messa è dopo la consacrazione, perché il sacerdote offre il Cristo al Padre insieme con tutta la Chiesa, no? Allora sentite cosa dice la quarta preghiera in modo particolare. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo dove siede alla tua destra e, in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa. Qual è la vittima? È Lui, no? Dio, quando dici Dio, è il Padre, no? Guarda con amore, o Padre, la vittima che tu stesso hai preparato per la Chiesa, l'amore del Padre che ci ha donato il Figlio. E a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. È fortissimo, no? A tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Stupendo, no? Voi capite che se la nostra preghiera attinge da questi testi, la nostra profondità spirituale ne beneficia senz'altro, no? Quindi, ecco, imparare anche periodicamente a nutrire la nostra preghiera di questi testi. La cosa più semplice, anche soprattutto in questo tempo di Quaresima, che ci richiama a vivere la domenica come tappa forte del nostro cammino in preparazione alla Pasqua, sarebbe proprio leggersi i testi, la preghiera, le antifone, le collette, la preghiera di offertorio, la preghiera dopo comunione, i prefazzi, no? Questo veramente ci nutre. E dice: questi scritti diventano normativi per la nostra preghiera. Cioè, la preghiera liturgica è normativa, cioè insegna, ci dà le linee, ci dà una struttura, ci dà un modo, che è quello autentico, è quello che realizza veramente quella relazione viva e personale con il Dio vivo e vero di cui abbiamo parlato ieri, ma anche oggi è saltato fuori che la preghiera è relazione, no? Ecco, poi al numero 2626 si dice appunto che ci sono vari tipi di preghiera nella Chiesa, e comincia con questo primo tipo, che la benedizione e l'adorazione, la benedizione e l'adorazione. Allora, la benedizione e l'adorazione esprime il moto di fondo della preghiera cristiana, è l'incontro con Dio, è l'incontro di Dio e dell'uomo. E in essa il dono di Dio e l'accoglienza dell'uomo si richiamano e si congiungono. Ecco, che cos'è la benedizione? Il dono di Dio si richiamano e si ricongiungono alla risposta dell'uomo, perché benedizione c'ha due versanti. La primo versante è la benedizione di Dio che mi raggiunge. E lì ci sono quei passi belli, Efesini 1, che abbiamo già citato, no? Benedetto sia Dio che ci ha benedetti in Cristo. Poi c'è anche 2 Corinzi, sia benedetto Dio Padre del Signore che ci consola, eccetera. Cioè vari passi che esprimono questo ringraziamento, questa gioia di aver ricevuto la benedizione, di essere oggetto di benedizione, perché figli con la F maiuscola, ci ha detto Meruzzi oggi, no? Allora, questa è la benedizione che io ricevo, ma questa benedizione che io ricevo, che io mi rendo consapevole di questa benedizione, questa mia consapevolezza suscita una risposta di benedizione. Dio, io benedico Dio, no? Ed è bello questo che dice Il Catechismo, quando dice il dono di Dio e l'accoglienza dell'uomo si richiamano e si congiungono, la preghiera di benedizione è la risposta dell'uomo ai doni di Dio. Poiché Dio benedice, il cuore dell'uomo può rispondere benedicendo colui che è la sorgente di ogni benedizione. Due forme fondamentali esprimono questo moto. Talvolta la benedizione si eleva portata nello Spirito da Cristo verso il Padre, lo benediciamo per averci benedetti, talvolta implora la grazia dello Spirito che per mezzo di Cristo discende dal Padre, Lui che ci benedice. Quindi diventa un ringraziamento e anche una richiesta attraverso Cristo di essere benedetti. E l'adorazione è proprio il compimento di questa consapevolezza, in cui io, nella mia consapevolezza di essere oggetto di questo amore da parte del Padre che è Dio, lo adoro, adoro il Dio tre volte sommamente amabile, tre volte santo e sommamente amabile, e questa adorazione ci colma di umiltà e dà sicurezza alle nostre suppliche. E questo è un aspetto molto importante che deve sempre condire la nostra preghiera. La nostra preghiera ha due ali, possiamo dire, no? Due ali che ci permettono di volare. Sono questa consapevolezza di essere figli e quindi confidenza, questa fiducia, ma inserita profondamente nella consapevolezza di essere davanti a Dio e quindi nell'umiltà, nel riconoscimento del nostro nulla. Sono le due ali, non si può volare solo con un'ala precipiti, hai bisogno di due ali, perché se l'ala della figliolanza non è condita dall'umiltà, passi all'arroganza, all'esaltazione. Se l'ala dell'umiltà non è condita dalla fiducia, passi alla depressione, no? Lo devi avere, queste due ali che ti fanno volare. Poi dice la preghiera di domanda, ce n'ha parlato già molto simpaticamente padre Silvano, ce n'ha parlato anche, mi sembra, il professor Meruzzi. La preghiera di domanda fa parte proprio della nostra coscienza di creaturale, no? Noi siamo davanti a Dio noi non dobbiamo aver paura di chiedere, no? Chiedete, vi sarà dato, chiedete, no? Sappiamo. Dice la preghiera di domanda nelle avversità, ma anche quando la viviamo da peccatori, la preghiera di domanda è già un camminare verso di Lui, no? Se un peccatore comincia a chiedere qualcosa a Dio, già quella richiesta che fa è già un camminare verso il Signore. Un momento comune, penso esperienziale, non so se voi l'avete vissuto, è colui che non prega, che vive senza pregare, a un certo punto costretto dalle necessità della vita, sapete, no, perché ci dimentichiamo di Dio, ma appena viene un pochino di mal di pancia o qualche altro problema, siamo pressati alla preghiera, no? Sentiamo in noi il bisogno, la necessità di pregare, ma spesso cosa succede? Che la persona dice, fa questo ragionamento, dice: ma non lo pregavo quando non ne avevo bisogno, e adesso non è giusto che io lo preghi che abbia bisogno, perché ho bisogno. Ma sono tutti sofismi, sono tutti. Il Padre ci aspetta, non fa tutti questi ragionamenti, no? No, che io ho trovato diverse persone che hanno detto: no, io prima non pregavo, adesso che ho bisogno devo pregare, no? Ma in realtà dietro c'è solo la superbia nostra, no? Poi nel Vecchio Testamento noi troviamo preghiere di lamentazioni, nel Nuovo Testamento no, perché noi abbiamo il risorto. Però la lamentazione del Vecchio Testamento, possiamo dire, prende un'altra forma nel Nuovo. È quel gemito di cui ci ha parlato il Meruzzi, no? quel gemito di cui noi partecipiamo, il gemito della creazione che ancora non è diventata tutta nuova, tutta bella, il gemito del travaglio di questo parto del regno di Dio. Noi gemiamo nello spirito, ma non ci lamentiamo, no? Perché noi siamo già partecipi della risurrezione del Cristo. Poi il numero 2631 ci parla della domanda del perdono, che è il primo modo della preghiera di domanda. Quel "O Dio abbi pietà di me" è il preliminare di ogni preghiera. E la Chiesa, maestra nelle preghiere, in tutte le sue liturgie, non c'è una liturgia che non inizia con un atto penitenziale. Non inizia una liturgia con un atto penitenziale, non può iniziare. Perché prima dobbiamo chiedere perdono al Signore delle nostre mancanze di amore, perché essendo la relazione viva e personale con il Dio vivo e vero una relazione d'amore, prima mi devo mettere nell'onda dell'amore. E se non sono nell'onda dell'amore, devo pentirmi. Quindi è importante questo premettere a ogni preghiera questo atto penitenziale. E poi questa richiesta della Chiesa, del cristiano al Signore, e soprattutto la richiesta del regno, che venga il tuo regno, no? Ce l'ha già parlato Silvano, e il professor Meruzzi, no? La preghiera cristiana è anzitutto desiderio che venga il regno, che Dio sia santificato, che Dio sia amato, che Dio sia conosciuto, innanzitutto da me e dagli altri, no? Che l'amore sia amato. Sapete, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, la santa dell'amore non amato, no? Che lei, quando le pellevano questi ratti, si chiamano così, no? Ratti, impeti d'amore, correva per il convento e prendeva tutte le campane che trovava, suonava anche le campane e gridava: venite ad amare l'amore, venite ad amare l'amore, no? Santa Maria Maddalena dei Pazzi è stupenda. I suoi scritti, sapete, lei non ha scritto niente. Maria Maddalena dei Pazzi non ha scritto niente. C'erano due suore incaricate a turno, notte e giorno, a stare vicino a lei, a scrivere tutto quello che lei diceva quando era tutta presa dall'amore di Dio. Quindi ci sono vari scritti, sono una decina di volumi che sono scritti tutti dalle suore, che alcune cose sono scritte direttamente mentre loro sentivano e scrivevano, altre sono scritte da loro dopo che chiedevano qualche spiegazione e lei scriveva. Poi dice, è bello il numero 2633 quando dice: quando si condivide in questo modo l'amore salvifico di Dio, si comprende come ogni necessità possa diventare oggetto di domanda da Cristo, che tutto ha assunto al fine di tutto redimere. Tutto è stato assunto perché tutto viene redento. È stato redento, tutto è stato assunto e tutto viene redento. È glorificato, scusa, qualcuno può andare a dire per favore di far silenzio fuori? Sì. Dove eravamo qua? È importante questo, capire che Cristo ha assunto tutto è stato assunto. Non c'è una realtà umana che non è stata assunta da Cristo, perché per cui tutto può diventare oggetto di preghiera. E in questo senso Giacomo e Paolo ci esortano a pregare in ogni circostanza. In ogni circostanza possiamo pregare. Poi dice la preghiera di intercessione. Questa preghiera ci avvicina a Gesù. Perché? Perché Gesù è la nostra vittima, lui ha interceduto, intercesso. Il mio italiano, intercesso per noi, no? E poi egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Ecco, qui c'è la citazione di Ebrei molto bella, no? Dove il Signore Gesù non ha finito di pregare per noi, lui continua a intercedere, è il nostro avvocato presso il Padre, il nostro avvocato è Gesù. Gesù intercede, perciò quando io prego per gli altri mi unisco all'ufficio di intercessore di Gesù, mi unisco a questo suo amore per le anime. E lo stesso Spirito intercede con gemiti inesprimibili, no? E qui poi ricorda la preghiera di intercessione di Abramo, vi ricordate nella Bibbia, molto bella, se ci fossero 10 giusti, ma se ne fossero poi verrà l'unico giusto, non c'era ai tempi di Lot, poi verrà l'unico giusto che giustificherà tutti, e questo è Gesù. Poi c'è la preghiera di ringraziamento, e qui eccelle l'Eucarestia, perché l'Eucarestia è il grande ringraziamento che noi facciamo al Padre per tutti i suoi doni nel Cristo, che si offre ringraziando il Padre e ci porta con Lui in questo ringraziamento. Ma infine c'è la preghiera, possiamo dire, delle preghiere, la preghiera delle preghiere, che è la lode. La lode, la preghiera di lode, in cui noi lodiamo il Signore perché è amabile, perché è grande, perché è buono, perché è santo, perché è potente, perché è infinito, perché è alla fine perché è Dio, no? Perché è Dio. E qui entrerebbe anche da parte nostra l'attitudine a contemplare le perfezioni di Dio, no? La bellezza di Dio, la grandezza di Dio, la intelligenza di Dio, no? Il creato che è fatto. Mi diceva una dottoressa che lei si è convertita perché non più che non credeva, viveva così. Quando ha studiato la cellula, quando ha studiato il DNA, quelle meraviglie che ci sono, dice, ma veramente qualcuno di grande li ha, come ha, non è potuto venire da solo, qualcuno l'ha disegnato, qualcuno lo ha pensato, e questo qualcuno è Dio, no? Allora, quanto sei grande, quanto è infinito, quanto sei buono, no? E quindi questa preghiera di lode, di in cui la persona esprime la sua lode, la sua ammirazione, il suo ringraziamento a Dio perché Lui è Dio e perché io sono una creatura sua. E quindi nella lode c'è anche inserito un elemento che oggi dovremmo recuperare, che è la gioia del dono della vita che abbiamo ricevuto. Che è un dono grandissimo, è la base di ogni dono, il fatto che noi viviamo e che siamo chiamati a vita eterna, no? E questa è la lode. Ora poi conclude il numero 2643 dicendo appunto che tutte queste specie di preghiere, tutti questi modi di pregare poi sono inseriti nell'Eucarestia. L'Eucarestia poi diventa la scuola dell'orante, la scuola dell'orante, no? Ecco, questo è in sintesi questo passo. Adesso volevo accennarvi a queste due esperienze di santi, il Giovanni Rusbrook e Santa Gertrude. Cosa dice il Rusbrook? Il Rusbrook dice, parlando della vita, non della vita all'inizio della vita spirituale, ma quando si è un pochino andata avanti, quando la persona vive con amore la preghiera, c'ha un rapporto di amicizia con Gesù, no? Allora lui dice, di fronte ai doni che il Signore gli fa, di fronte alle comunicazioni d'amore che il Signore fa al cuore di chi lo ama, come deve rispondere? Come deve rispondere l'orante di fronte a questo amore? E lui dice, deve partecipare all'anima di Gesù, deve unirsi all'anima di Gesù, deve lasciarsi prendere dall'anima di Gesù che volava con lucido, lui dice, volava con lucido discernimento sul mondo intero. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'anima di Gesù volava, vuol dire si rende presente con amore, con lucido discernimento, cogliendo con intelligenza e con amore tutte le realtà dell'universo. L'anima di Gesù vola, dice, dove vola? Dove vola? Dove si lancia con amore? Cosa abbraccia l'anima di Gesù? E qui lui parla delle uscite. Le uscite sarebbero questa specie di voli dell'anima, a cui l'anima del credente deve partecipare, volando con Gesù, con lucido discernimento e amore appassionato su ogni realtà. E allora ecco le varie uscite, lui ne elenca 5 o 4, non ricordo, ma che sarebbe l'uscita nel Padre. E sarebbe questa lode, questo ringraziamento, questa benedizione al Padre perché è grande, perché è buono, perché è santo, perché mi ha creato, perché mi ha mandato il Figlio. Ma poi c'è il volo su il mondo dei buoni, quindi il mondo dei buoni che vivono in paradiso, che sono i nostri fratelli e amici santi, e che nella mia preghiera mi unisco a loro, li abbraccio e ringrazio il Signore del dono che mi ha fatto in Padre Pio, in Giovanni Paolo II, in quei santi martiri che ci sono stati, e in questo volo dell'anima anche mi unisco a tutti i buoni che vivono qua giù. Voi pensate, vi ho fatto memoria di quella donna, chissà quante ce ne sono, che da 4 anni è in prigione in Pakistan solo perché è cristiana. Allora ecco, l'anima si unisce, ringrazia il Signore, loda per questa, c'è tutta una preghiera di lode, le uscite, no? Una preghiera di ringraziamento, di lode, di amore, ma è anche una preghiera di trasformazione in amore, perché non si vola solo su queste uscite, non sono solo sul mondo di Dio e dei buoni, ma sono anche sul mondo del peccato, sul mondo di chi non crede, sul mondo di chi uccide, sul mondo menzognero e bugiardo, come in questi giorni si sta scatenando, no? Con questa spinta assurda, immorale, che sta distruggendo e vuole distruggere veramente Dio dai cuori, no? Con l'impurità, con tutte queste pazzie dell'uomo moderno. Voi sapete che nel 2016 nella carta d'identità dovete scegliere il genere a cui volete appartenere. Non ci sarà più maschio o femmina, perché quello è il sesso. Ma già da adesso alla radio, quando sentite, non parlano più di sesso, parlano di genere, perché c'è un complotto diabolico, veramente diabolico, no? Parlano di genere, dovrei scegliere che genere sei, se sei genere maschile, femminile, omosessuale maschile, omosessuale femminile o trans, dovrei sceglierlo tu, e anche i tuoi figli dovranno farlo, no? No, noi, ecco, questo è un mondo di peccato. In Croazia dicevano che stanno forzando i ragazzi alla un'educazione sessuale che non vi dico qual è. No, questo è un mondo di peccato, un mondo proprio che ti ecco, nella preghiera si vola anche su questo mondo per trasformarlo, cioè è la preghiera di un amore che assimila e trasforma e distrugge nel suo cuore. E questo prenderemo l'esempio poi da Santa Gertrude nella sua esperienza personale e capiremo che cosa voglio dire. Quindi queste sono le uscite anche poi nel mondo delle anime del purgatorio, che sono anime sante che aspettano, ecco l'anima, che l'anima di Gesù aveva presente ogni circostanza dell'umanità, perché lui ama l'umanità, e quindi possiamo dire che ci sono questi due battiti nel cuore di Gesù. C'è un battito verso i buoni, che sono quelli che condividono il suo corpo e il suo sangue, quelli che sono spinti dalla sua grazia, lui li abbraccia, li ama di un amore particolare che ci comunica e vorrebbe stimolarci a questo amore particolare, soprattutto nell'Eucaristia. E poi c'è un battito diverso, ma è sempre un battito d'amore, ma un battito diverso per coloro che vivono lontani e che sono nella strada della dannazione. Non dobbiamo dimenticarci mai che Gesù ama l'umanità, per l'umanità è morto in croce e ci chiama a partecipare alla sua morte con la nostra vita. La Chiesa partecipa alla morte di Cristo per la salvezza del mondo, non dobbiamo dimenticarcelo mai. Allora ecco, nella preghiera del credente che fa suo questo amore del Cristo, questo impeto d'amore del Cristo, questo fuoco d'amore del Cristo, poi si traduce in un volo dell'anima su ogni realtà che viene abbracciata con amore, con questo duplice amore, amore che ha una tenerezza particolare per coloro che amano e ha una tenerezza particolare, una compassione particolare per coloro che non amano e che sono incapaci ad amare. Questo significa partecipare al cuore di Gesù, ai sentimenti di Gesù, agli affetti di Gesù. Però capite bene che tutto questo non è esperienza del neofita, non è esperienza del principiante, quello c'ha altre cose da fare. Ma quando l'anima, quando la persona ha superato quelli che sono i vizi, quelle che sono le cose, e incomincia a incamminarsi per l'amore di Dio, nell'amore di Dio, Cristo lo deve assimilare sempre di più e far suoi i suoi sentimenti, no? E vediamo adesso in concreto Santa Gertrude, dove nella sua biografia scrive, no, questa non, è una consorella che scrive. Sapete che il libro della rivelazione di Santa Gertrude sono sei libri, di cui due sono autobiografici, se non sbaglio il primo e il secondo, se non sbaglio. Uno è stato proprio scritto da lei, un altro è stato scritto sotto sua dettatura, e sono quelli più, diciamo, più storici, perché sono proprio autobiografici. Poi gli altri quattro libri invece sono stati scritti dalle sue consorelle. E in uno di questi libri dice: nella solenne festa dell'Epifania, essa volle, sull'esempio del re, presentare a Dio la sua offerta per riparare tutti i peccati degli uomini, da Adamo fino all'ultimo dei suoi discendenti. Essa offrì come mirra il corpo di Gesù con tutte le sue sofferenze e particolarmente coi dolori della sua passione. Quindi siamo alla Epifania. Lei quindi dice: per riparare a tutti i peccati degli uomini, da Adamo fino all'ultimo dei suoi discendenti, Santa Gertrude offre come mirra il corpo di Gesù con tutte le sue sofferenze e particolarmente coi dolori della sua passione. Poi presentò come incenso la di lui santissima anima, affinché tutte le sue ardenti preghiere servissero a supplire le negligenze di tutte le creature. Infine offrì come oro, per riparare all'imperfezione di tutti gli esseri creati, la perfettissima sua divinità e le delizie di cui essa è sorgente. Il Signore Gesù le apparve nell'atto di presentare egli stesso questa offerta come un tesoro infinitamente prezioso alla adorabile Trinità. Cioè gli apparve Gesù come proprio realizzando questa offerta che fa lei, perché veramente l'offerta che ha fatto Gesù è questa, la sua offerta. Lei è entrata nel cuore dell'offerta di Gesù. Ma quella ancora che ci fa capire meglio ci fa entrare di più in quello che vi dicevo prima, è la seconda Epifania. Un'altra volta, mentre nella stessa ricorrenza, cioè l'Epifania, si leggevano le parole del Vangelo e prostrandosi l'adoravano, essa, sull'esempio dei magi, tutta accesa di fervore, si prosternò spiritualmente davanti ai sacri piedi del Signore Gesù con la più umile devozione, adorando in nome di tutto ciò che esiste in cielo, in terra e negli abissi. Notate bene, adorando in nome di, cioè prenda nel cuore tutto il creato. Questo è abbracciare, è l'abbraccio che ha fatto Gesù facendosi uomo, ha abbracciato ogni realtà umana e l'ha portata al Padre. Lei partecipa di questo sentimento. E adorando in nome di tutto ciò che esiste in cielo e in terra e negli abissi, non trovando tuttavia un'offerta degna di essere presentata a Dio, prese a percorrere in spirito il mondo intero. Ecco, percorrere in spirito è proprio questo volo, queste uscite del Rusbrook sono percorrere in spirito il mondo intero con ansioso desiderio, cercando in ogni creatura qualcosa che fosse degna di venire offerta all'unico suo diletto. E mentre nell'ardore della sua brama si affannava in questa ricerca, trovò qualche misera cosa che chiunque avrebbe disprezzata perché indegna di essere offerta all'ode e gloria del Salvatore. Essa tuttavia se ne impossessò con avidità per riferirla a colui a cui solo deve servire ogni creatura. Cioè lei in questo spirito vola, non trova niente da offrire, allora incomincia a raccattare la sporcizia del mondo. Raccattare la sporcizia del mondo. E vedete la triplice offerta. Raccolse dunque nel suo cuore, con fervente desiderio, tutte le sofferenze, i timori, le ansietà che le creature hanno potuto soffrire nel corso dei secoli, non per la gloria del Signore, ma come semplice conseguenza dell'umana miseria, e le offrì al Signore quasi sceltissima mirra. Quindi raccoglie tutti gli affanni, le angosce umane, non riferite a Dio, che sono nel cuore degli uomini, e le presenta a Dio trasformandole nel suo cuore in amore, come se quelle sofferenze fossero state vissute per Dio, capite? Questa è la trasformazione in amore. Prende queste sofferenze, queste angosce nel suo cuore e le trasforma come se fossero state vissute in amore e le presenta al Signore. In secondo luogo, raccolse tutta la falsa santità, tutta la devozione puramente esteriore e ostentata dagli ipocriti, dai farisei, dagli eretici e simili, e la presentò al Signore come sacrificio di fragrantissimo incenso. Cioè prende le nostre messe distratte, io mi ricordo quando non ero ancora seminarista, Dio lo perdoni quel prete, io andavo a messa, c'era una messa mi sembra alle 7, finita la messa arrivava un prete e faceva la sua messa per conto suo, 5 minuti durava, era uno spagnolo, quindi faceva tutto, io mi fermavo a ringraziare fino all'altra messa praticamente, no? Una cosa squallida, voi capite, una cosa tutta. E magari nel suo cuore, però quello secondo lui aveva fatto, chi lo sa, no? Chi lo sa, però questa è lode al Signore, no? Tante comunioni che si fanno non in grazia di Dio, tanta falsità, tanta religiosità vestita di abito, vestita di di un'appartenenza esteriore, ma non vera. Ecco, lei raccoglie tutto questo e nel suo cuore la trasforma in amore. No. E questo è proprio il massimo della preghiera innamorata di una persona, che si possa esprimere in questa trasformazione d'amore. E come ultimo, infine, come terza offerta, si sforzò di raccogliere nel cuore tutti gli affetti puramente naturali e anche l'amore falso e impuro che tante creature disperdono in vano, per riferirlo a Dio quasi oro purissimo. Quindi adesso raccoglie gli affetti umani e l'amore impuro e lo trasforma in amore purissimo. In virtù dell'ardente ed amoroso desiderio col quale si sforzava di ridurre tutte queste cose ad ossequio del suo diletto, queste miserabili offerte, quasi oro che purificato nella fornace si separa durante la fusione da tutte le sue scorie, divennero degne di essere presentate al Signore. Ecco, questa è la preghiera di una santa, la preghiera di una particolare innamorata del Signore, che ci invita quindi a questa partecipazione ai sentimenti di Cristo, che di fronte al male del mondo non si scandalizzò, ma lo fece suo e lo portò sulla croce. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen. Allora, posso chiedere una cosa a voi? Quando, per esempio, leggere le lettere dei santi può essere considerata una forma di preghiera, per esempio?
In senso lato tutto è preghiera. Noi diciamo che leggere la vita dei santi è lettura spirituale, cioè pascolo per la nostra preghiera, aiuto per la nostra preghiera. Certamente le vite dei santi sono un grande, grande pascolo per la nostra... Però c'è anche da dire una cosa, che il Rupnik mette in evidenza, ed è vero, ed è vero. Una volta nella vita dei santi si teneva di più a mettere in risalto le cose spirituali di questi santi, gli eventi, i fioretti, no? Però con l'avanzare del criticismo scientifico si è voluto sempre più riportare la vita dei santi alla realtà storica e quindi si sono eliminate tante cose che erano non erano, diciamo, erano un po' leggendarie, erano un po' si è ristretta la vita dei santi troppo spesso a un racconto storico piatto che alla fine non dice niente, dove tu leggi, alle volte succede pure così, 10-15 pagine solo per sapere che quello era figlio di quello, che quello era quel luogo, quella, e invece le cose più sostanziali, più belle, anche che venivano scritte, Rupini che dice giustamente, non tanto anche come verità strettamente storica, ma per edificazione dell'anima, no? Perché l'anima ha bisogno di... Che poi io vi dirò una cosa, e ne sono convinto, no? La realtà della vita dei santi è stata superiore a quello che viene raccontato, no? È stato superiore a quello che viene raccontato. E molte volte voi quando vedete, quando fanno questi film, soprattutto moderni, che tagliano, che dicono... Come? Io non manco sentito. pavimento non l'ho sentito. Io non ho sentito. Questa era leggerissima perché io non ho sentito. Semplicemente che nelle agiografie alle volte, ecco, volevo dire, alle volte in questi film di santi romanzano, no? Romanzano, mettono cose che non, ma se loro mettessero veramente quello che hanno fatto i santi, altro che romanzo, no? Altro che romanzo. Amen.
Amen.
Oh Signore, abbiamo già pregato.
Grazie.
Prego. Amen.